Buonasera a tutti, eccoci di nuovo dopo qualche peripezia. Siamo tornati dopo un po' di tempo. Oggi è il 27 gennaio e noi siamo qui a Londra, Londino Calling su Radio Bandiera Nera. Oggi argomento: torniamo alla cultura, al costume, alla cultura, allo stile, alla moda, all'arte. Anche, perché parliamo di un personaggio che sta conquistando e tocca un po' tutti. Con noi c'è il principe,
Maria Gilberta,
di arti, anche Maria aristocrazia.
Per lei grazie, principe.
Grazie di essere qui.
Mi gira e mi rigira come vuoi. Penso sempre notte di quel finché mi rapisce, sì, magnifica scoperta.
La Marchesa, la Marchesa. Poi te l'aspetta, fammi
Maria
salutare anche.
Dico quanto è bella, sembra una stella.
La brigata mobile di Chantrulleria.
Maria,
allora, vi dico chi è Capovaro, vado, parte da 32 metri, la Marchesa Luisa Casati, stampa di Soncino, citazione, ha detto adesso il principe non lo sopporta Fantozzi, voi sono aristocratici,
Maria Gilberta.
Questa è la citazione che di sicuro farà schifo alla buon'anima della Marchesa. Non potevo esimere. Dunque, chi era lei? Luisa Casati, stampa di Soncino, è una che ha fatto la storia del costume, ha fatto anche la storia, è stata l'amante di D'Annunzio, ma non una delle tante. Pensate che lui l'aveva definita, le parlava di lei, diceva che l'unica donna che è riuscito a stupirlo, e l'ha fatto anche parecchio soffrire, dopo vedremo anche come sì. Comunque lei non nasce nobile, diciamo, la nobiltà gli arriva da un matrimonio, anche se il padre lui nasce da un ricco produttore di cotone di origine ebraico austriaca, Alberto Amman, infatti fa Amman di cognome da signorina, e dalla milanese Lucia Bressi, che tanto milanese non era perché comunque la madre era austriaca, e insomma il padre invece sì, era italiano.
Il padre era di Amman, quindi insomma
di Amman.
Opposto, diciamo,
esatto. E quindi sì, si parla di, cioè, Amman senz'altro era un ebreo di origine sefardita, che ricorda le località in Nord Africa, no? dove poi tra l'altro il nostro principe ha dei feudi ancora, però vabbè, questo
esatto. Voglio esercitare il mio potere di principe, tra l'altro io il titolo di principe l'ho acquisito da solo, cioè me lo sono autodato, diciamo, quindi vale lo stesso, perché insomma nel Medioevo poi sì, si faceva così, no?
Esatto, nessuno te l'ha contestato, forse anche per timore, quindi è
sì,
assodato.
Sì, probabilmente per quello.
Comunque,
amico, no, di D'Annunzio.
Esatto, per tanti versi è pur vero. Allora, dunque, cosa stavo dicendo?
Devo dire una cosa, scusate, qui ho conosciuto tempo fa, che è venuta da me proprio a cena, la nipote di D'Annunzio, solo per dire questo, ecco.
Apro e chiudo. Pensa te, e abbiamo detto tutto. Noi ne parliamo della Luisa Casati, perché è stampa. Perché lei praticamente è inglese, dal 30 in poi, inseguita dai debiti, si rifugia in Inghilterra, dove aveva una figlia che poi si è sposata e risposata, poi la figlia forse è una personaggio veramente molto più inquietante della madre, la nipote Murea era sposa di una, morta recentemente nel 2011, sposa di un giornalista molto famoso in Inghilterra, vicino alla Thatcher, a Murdoch, quello di tutti i tabloidi, di Sky, eccetera. E poi ha avuto anche altri due figli, che sono due ricconi inglesi, uno sta nell'ambito della catena di palestre, cioè, l'altro nelle property, mi sembra, insomma. Comunque è una famiglia radicatissima, ormai divenuta inglese dagli anni 30 in poi. E vedremo un po', insomma, tutta la storia che si può fare nell'ambito di quest'oretta, povera oretta misera che ci abbiamo.
Famiglia di radicata, diciamo, radicali, i famosi radicali liberi, potremmo dire, no?
Sì,
molto liberi. La Marchesa era molto libera, diciamo che hai citato bene, insomma, il grande, il sommo, no, il poeta, non ne, diciamo, non ne fu mai succube lei del poeta, ma quasi quasi al contrario, in effetti, no? Donna incredibile, meravigliosa, che ha stupito per tante situazioni che andremo a spiegare adesso, e addirittura lo scrittore parlava di lei come l'unica donna che l'aveva sbalordito.
Esatto,
insomma,
esatto.
Non era uno che non aveva conosciuto nessuno, insomma, non è che stava sempre a casa, diciamo. Ha coniato tanti soprannomi, addirittura l'ha ribattezzata Mona Lisa, no? Non mi confondete. Un nome un po' insolito che ci fa pensare qualcosa, insomma, di strano, tipo Domina. Non so,
sì, ma infatti lo trattava, era abbastanza dominante nella vita la marchesa.
C'era il caratterino. E poi la chiamò anche Corè.
Corè che sarebbe in greco la Proserpina.
È la dea degli inferi, praticamente.
È la sposa di Ade, Proserpina in romano.
Esatto, la sposa di Ariel, che non è quello del bucato, diciamo.
Ade.
Ariel
era D'Annunzio, Ade era il dio degli inferi.
Certo, no, ma intendo dire per lei ribattezzava lui come Ariel, che poi sappiamo lo spiritello della tempesta di Shakespeare
che tutti abbiamo
letto,
cioè
abbiamo
letto l'articolo, non il libro, registrato, abbiamo anche recitato un paio di volte, tu sì. Lo sai, sia in italiano che in inglese. Sì, quindi Persefone, per quello che abbiamo messo in locandina la dea degli inferi, che non ci permetteremo mai noi, però è il soprannome che gli ha dato D'Annunzio. Dicevamo prima, salto indietro un attimo, il padre diventa nobile perché chiaramente si sta parlando, loro erano nel regno d'Austria, no? Cioè la Lombardia era sotto l'impero, quando si fa l'unità d'Italia, quindi prima che nascesse lei, che è lei dell'81, 1881, Umberto I mi sembra gli dà un titolo insomma di conte anche al padre, probabilmente per tenerselo, visto che era facoltoso, per tenerselo
nel nuovo periodo. Umberto I, poi facciamo la citazione, i famosi capelli alla Umberta, no? Quando ce li tagliavamo a zero, il parrucchiere che diceva no, te li fatti lunghi questi capelli, che ce l'hai belli. No, me li faccio all'Umberta.
Esatto, sfumatura altissima. Perché esatto. quelli viene. Comunque lei appunto nasce nell'81, aveva avuto una sorella maggiore, i genitori muoiono molto giovani, se non aveva 13-14 anni, quindi ereditano uno scatafascio di soldi. E lì inizia la sua storia, perché lui si sposa molto giovane col marchese Casati Stampa di Soncino, che a differenza del padre, che era ricco sì, ma di nobile, diciamo, di recente investitura, Casati Stampa di Soncino, cioè dinastia dell'anno 1000, dinastia lombarda, insomma, famosissima, che poi tra l'altro maledetta, perché poi vedremo anche cosa è successo al fratellastro, perché fu un grande caso di cronaca in Italia negli anni 70, cose molto torbide, molto pruriginose, che magari toccheremo anche in seguito. Che succede? Appunto, lei nel 900 si sposa col marchese milanese Camillo Casati Stampa di Soncino, e nel 900
gli eleva tutto.
Praticamente nel 901 nasce l'unica figlia, Maria Cristina, che poi riprenderemo in seguito, perché è quella che va a Londra, che si sposerà due volte con due lords inglesi. Però loro hanno sempre vissuto in case separate, dopo un po' sono sempre vissuti separati, non è partita benissimo la relazione. Dopo qualche anno divorziano e lei inizia appunto a fare la vita che lei stessa disse: io voglio fare un'opera, quando questi dicono voglio fare un'opera della mia vita, un'opera d'arte, ecco, questa stanno citando magari, non senza saperlo.
Sento pure questo commento, lo sento pure molto su Facebook e su Instagram, queste nuove contesse, no, che stanno tipo l'età di influencer, queste persone prestigiose e molto profonde, vero, no? L'unica differenza è che costoro non osano fare quello che lei fece, no? Perché lei nella sua vita d'opera d'arte, insomma, camuffò anche le sue sembianze, se vogliamo, no? Aveva questi occhi verdi fantastici, erano enormi, occhi verdi enormi, ma non abbastanza enormi, tant'è che usava lo stratagemma alla Badantuono. Vi ricordate quando Badantuono parlava, bella donna, e in effetti usava questo liquido chiamato bella donna, e non si è mai capito che cosa fosse, insomma, no?
La bella donna, sì, è una come si dice, può essere anche un po' uccidere, però mi sa che in piccole dosi, insomma, ti dà un attimo di euforia, mai provato, insomma, sono cose da alchimista, però si diceva così.
La bella donna, bella donna.
Bella donna.
Non parlavo del liquido, in effetti. poi si imbiancava pure il viso, cioè molto curioso, perché insomma c'erano molti trucchi all'epoca, no? Così noi non facciamo, forse
ma lì volte, ma se uno digita il suo nome, lei è probabilmente, tolte il re e regine, così è una di quelle che è stata più ritratta al mondo, musa di un sacco di artisti futuristi, Boccioni, Palla, De Pero,
ti ricordi, no? L'abbiamo visto questo Rosso Sulfureo, no? Le mani con giganteschi anelli, il viso bianco a volte per far risaltare proprio gli occhi verdi, bella donna diremmo.
Mazza, no, una delle donne più belle, più fascinose del mondo. Ma io metterei subito un pezzettino, perché abbiamo fatto una playlist, insomma, d'epoca, di Italian Swing, quindi uniamo un po' lo swing, che si sa di origine americana, con delle canzoni fatte dagli swingers, nel senso di musica, no? Perché poi in inglese swing è un'altra
cosa. Non quello dei fenicotteri.
Esatto. E quindi ho trovato questa bella compilation che arriva dal 30 erotti al 43, e quindi con un sacco di artisti che ce li immaginiamo, forse lei aveva gusti molto raffinati, non so se sentiva sta musica, però magari ogni tanto sul grammofono può essere che abbia messo anche questo tipo di musica. Quindi partirei subito con un pezzo che si chiama Se io fossi milionario, di Ernesto Bonino, che è un torinese molto famoso, lo sentiremo anche dopo, che appunto aveva portato in Italia questo modo di fare musica, con testo italiano, pezzi molto allegri. Quindi a voi Ernesto Bonino, Se io fossi milionario.
Bazar di Zanzibar, andar pian passeggiando per Milan, ballare con Mariannina, la polchettina, sentir nel cuore, boom boom, lei è, boom boom, lei è. Vorrei salvar quel tal uomo in mezzo al mar, a tu per tu, far parlar d'amor Mario, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa. Se io fossi milionario, quante cose vorrei far, 101 pazzia, un capriccio straordinario mi vorrei pur soddisfar con gran voluttà. Vorrei comprar il bazar di Zanzibar, andar pian passeggiando per Milan, ballare con Mariannina, la polchettina, sentir nel cuore, boom boom, lei è, boom boom, lei è. Vorrei salvar quel tal uomo in mezzo al mare, a tu per tu, far parlar d'amor Mario, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa.
Nostro Bonino, poi appunto non parente, almeno crediamo che non sia parente della famosa, no, diciamo, non tanto bella donna, potremmo dire, e sì, che poi lui di milionario credo che ci fosse arrivato per davvero, insomma, cioè il nome, no?
Sì, no, lui anche nel dopoguerra mi sa che ha fatto ha continuato la carriera come Rabbagliati, che sentiremo dopo, e via. Bravo Bonino, meno brava l'omonima, che comunque se quella sì che è la vera regina degli infari. Comunque lasciamo perdere.
Altro che finisce Capostela, voglio dire, Enzo Caputo, direi, più Enzo Caputo, che poi è vero, sì. No? Ci piace anche per altri motivi, però comunque andiamo avanti. Io direi qualcosa anche di questa famosa, insomma, situazione. Parliamo un po' così, un po' facciamo un melange tra situazioni storiche, insomma, andiamo avanti e indietro, no? Perché c'è tanto da dire, quindi se seguiamo il copione storico finiamo dopo domani. Però diciamo che è molto interessante questo suo descriversi. D'Annunzio ha modellato su di lei un personaggio incredibile, proprio dal romanzo Forse che sì, forse che no, perché pure questa te la dice, diciamo, lunga, no? Era un po' quello che si chiedeva il Marchese quando dormivano in stanze separate. Poi alla fine D'Annunzio però ha prevalso, capendo un po' tutto. Era favolosa. Era avvolta in una di quelle lunghissime sciarpe di casi orientali, tinte come strani sogni. E le sue vesti, lo descrive così, vivevano con la sua carne come le ceneri vivono con la bracia. La bracia non sapevo che sia, forse la brace voleva dire, però sì, più o meno è quello. Era una persona, insomma, mitica, sensuale nel suo descriversi, si toglieva la lunga calza di seta stando accosciata sul letto, si toglieva il cappello degli spilli sollevando le braccia in arco e lasciando scorrere la manica sino al poco oro crispo della scella.
Mazza, che grande. Eh sì. Ma lui, tra l'altro, lei inizia proprio a sbocciare in questo ambito di personaggio portatore di arte vivente, dell'estetica più estrema dell'epoca, nel 1910, quando acquista Palazzo Venier, parente di Mara, no, se sa, no, che poi è vero, Palazzo Venier di Leoni,
bella donna,
come direbbe anche Jerry Calà, no. sia povera marchesa, comunque, che adesso poi è diventato la fondazione della, cioè, è diventato il museo Peggy Guggenheim. Era un palazzo estremamente sontuoso con un grande, cosa strana per Venezia, un grande giardino dove lei teneva animali pazzeschi, corvi albini, ghepardi, pavoni. C'era un posto dove teneva, tra l'altro, feste esageratissime. E tra l'altro a Venezia lei gli piaceva andare, addirittura una festa ha bloccato, meglio dei Pink Floyd, ha bloccato tutta Piazza San Marco. E ha fatto la festa privata in Piazza San Marco. In Piazza San Marco lei andava spesso in giro, si faceva vedere nuda, vestita solo di una pelliccia, preceduta da un servo con una fiaccola, giusto per farsi, perché tutti la notassero, e passeggiava con fare altero per Venezia.
Sembra un po' la storia di Messalina a Roma che girava per Rione Monti, diciamo un po'.
Più o meno.
C'è una cosa del genere, sì, in effetti follia totale. E le feste sue erano incredibili, insomma. Poi tra l'altro si è spesa tutto, no? Però questo è il problema.
Madonna,
sono
talmente
sontuose che non riusciva più a stare al passo con
qua c'erano ancora i soldi probabilmente del marito quando ha fatto questa operazione. Va detto che era una persona di una cultura abbastanza elevata, era molto appassionata di personaggi della Mitteleuropa come Ludovico II di Baviera, Elisabetta d'Austria, Sara Berna, famosissima Sara Berna, la ballerina, no? Attrice teatrale e cinematografica francese, Cristina di Belgioioso, un'altra famosissima nobildonna, patriota, Virginia Aldoini, Contessa di Castiglione, un altro personaggio inquietante. Lei si studiava tutti questi personaggi e questi probabilmente l'hanno anche ispirata nel suo stile di vita. Tra l'altro si trasferisce a un certo momento pure a Capri, dal povero, per un annetto, dal 19 al 20. Capri, già all'epoca, vi ricordate anche il figlio di Totò, principe di Capri, no, cos'era, non mi ricordo. Era già un posto alternativo, come lo era ai tempi dei romani, no? Un posto, insomma, anche un po' di, la gente si lasciava anche un po' andare, e lei va a vivere per un annetto sopportata dal povero Axel Münte, che era una come si dice,
mi sembra, no?
Sì, sì, era svedese, molto compito, uno scrittore psichiatra svedese, insomma c'era sta pazza in casa che insomma, di sicuro non faceva vita tranquilla. Poi, che dire?
Scrittore psichiatra che poi ha dovuto ricorrere un altro collega dopo un incontro con lei. giustamente, perché nel senso sia uscito folle pure lui.
mi sa. Nel 23 la esagera e prende a casa a Parigi un castello, una casa molto particolare, Palais de Rose, che lei lo cambiò nome in Palais du Rêve, vicino a Parigi, che era appartenuto niente poco di meno che a Montesquieu, Robert Montesquieu, dandy, poeta, scrittore, famosissimo, se vi stiamo parlando veramente degli anni ruggenti. Nel 30 già, quindi dopo 20 anni che aveva l'acquisto di Palazzo Venier, aveva accumulato nel 30 25 milioni di dollari di debiti, cioè cifra esagerata anche adesso. Provate a immaginarvi 100 anni fa quanto potevano essere. E quindi fu costretta a vendere il palazzo, questo di Parigi, e con tutte le opere d'arte che c'erano anche dentro, e fu acquistata all'asta. Molte delle sue proprietà furono acquistate da un altro personaggio storico, che è Coco Chanel.
Quindi. Esattamente, sì, infatti ci fu questa asta, no? Tutto venne venduto, perché tutti i suoi contenuti, riuscì così a soddisfare quasi i creditori, ma non tutti. In effetti poi da Parigi addirittura andò a Londra, no? Poi ne parliamo magari dopo su Londra, perché in effetti ma sembra un po', insomma, riproporre certe situazioni che noi già conosciamo, no? Abbiamo sentito parlare a Parigi, Londra, insomma.
Anche lei era latitante, però vabbè, inseguita dai debiti.
Esattamente.
Noi invece i debiti li abbiamo fatti a Londra, è un altro discorso. Vabbè,
sì, noi abbiamo fatti dopo. Noi abbiamo vissuto in maniera indecente, avendo poi debiti comunque. Invece lei i debiti li ha fatti, perlomeno si è divertita, beata lei.
È così.
Purtroppo. C'è un errore, però, perché in effetti nel cimitero abbiamo un po' preceduto tutta la situazione, poi ci ritorniamo alla marchesa in vita. La Luisa viene descritta come Louisa, mi sembra che si fossero sbagliati.
Sulla lapide, sì. Ormai era diventata inglese anche lei. Vabbè, poi strano, perché la lapide gliel'avrà fatta la figlia, no? È morta, che parte è morta 4 anni dopo di lei. No, anzi, prima è morta, è 53.
Ma poi c'è da dire una cosa, che tra l'altro...
No, è morta prima, scusate, la nipote Murea gliel'ha fatta, perché la figlia è morta addirittura nel 53, 4 anni prima di lei.
Mm-hmm. Lei, poverina, è morta povera, in un piccolo appartamento, poi alla fine la Luisa, ma fu ritratta poi da incredibile. Lei è diventata appunto il suo desiderio di divenire quello che è, appunto, lei stessa, come dicevi tu, un'opera d'arte. Lo divenne anche perché ritratta da famosi artisti. E il proprio aspetto portò appunto la Luisa Casati a ricercare lei poi degli artisti sia affermati o giovani talenti che la ritraessero poi sulle tele, no? Con pitture in olio, bozzetti, sculture, addirittura anche fotografie. In effetti,
fortissime.
Beh, ci sono poi, tra l'altro, grandi scultori, grandi personaggi che potrei citare adesso. Ignazio Zuloaga, no? Che lo conosciamo tutti, come no? Alberto Martini, Paolo Trobezoschi, Giacomo Balla, capito?
Balla sì, però.
Sì, ballava pure lui. Renato Bertelli, questo è famoso, però Jacob Epstein, e poi ci abbiamo Cecil Beaton, chi altro? Kees Van Dong, insomma, tutti personaggi celebrissimi, che noi, pane per i nostri denti, come vogliamo, che appunto la ritrassero addirittura, esatto. Cesare Saccaggi, c'è un grande dipinto chiamato La Regina Semiramide d'Italia, appunto Cesare Saccaggi, che da Tortona la ritrae come una sorta di regina, di la leggendaria regina di Babilonia, che appunto si presentava pure lei in pubblico con le belve al guinzaglio. In effetti questa era la cosa, no? Sempre col ghepardo, addomesticato a quanto pare.
Esatto, ma torneremo a parlare delle influenze, che lei è una musa, ha musa a tutti gli effetti di tanti artisti, oltre che soggetto e modella. Metterei un altro pezzettino, sempre la nostra playlist anni 30/40, slash o stroke, non lo so. Cosa ci abbiamo?
Come si chiama? Dei famoso chitarrista.
Sì, dei Guns N' Roses, mi sembra, sì, non ho tanto. Va bene, comunque, cosa mettiamo adesso? Ah, bello questo c'è, Grandi Magazzini, titolo anche di un film con De Sica, vabbè, lasciamo stare. Grandi Magazzini, lui è, niente di meno che Gilberto Mazzi, famoso anche lui, che è morto relativamente recente, c'è la carriera anche del dopoguerra, perché del 9 è morto nel 78, star dell'Eyar, della radio dell'epoca, e questo è un altro bel pezzettino swing che mette il pepe e l'allegria, Grandi Magazzini, il nostro Gilberto Mazzi.
Nei grandi magazzini quanti sguardi birichini ti farò
voltare,
quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò
fermare, una bruna seducente il cuor ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà,
come tante bamboline sono semplici e carine ma ti sa
tentare,
queste care ragazzine con due semplici moine ti saprà
turbare. Il tuo cuore nei suoi sogni certamente volerò,
là nei grandi magazzini per cercare la felicità.
Alzano col sole semplici figliuole, poi correndo vanno al magazzino, sempre sorridenti servono i clienti, anche se un po' triste il cuoricino.
Là nei grandi magazzini quanti sguardi birichini ti farò
voltar,
quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò
fermar, una bruna seducente il cuore ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà.
Come tante bamboline sono semplici e carine ma ti sa
tentare,
queste care ragazzine con due semplici moine ti saprà
turbare, il tuo cuore nei suoi sogni certamente volerà,
là nei grandi magazzini per cercare la felicità.
Eccoci qui a parlare in ordine sparso di questa figura storica del Novecento, sembra veramente un film la sua vita, è strano che nessuno l'abbia mai fatto, adesso non vorrei dire magari l'hanno fatto, me lo sono perso, anzi adesso vado subito a vedermi se hanno fatto qualcosa, no, a parte che ancora adesso ci sono per dire, Alexander McQueen, John Galliano, grandi stilisti, Christian Dior hanno preso ispirazione dalle sue foto per creare delle collezioni addirittura, quindi insomma il suo stile è ancora vivo e lotta con noi. Karl Lagerfeld del 2009, quindi recentemente la Marchesa è ancora viva. È vero o no?
Ma poi dall'altro possiamo nominare delle cose incredibili. Voi sapevate che i suoi praticamente, come dire, assistenti, camerieri, come possiamo dire, erano tutti nudi praticamente, no? Anche le cameriere, credo, tutte nude, ed erano praticamente coperti soltanto dalle foglie gold, no? Gold leaves, in certe parti che erano veramente anatomiche. Quindi questa è una cosa interessante. Avreste voluto fare i camerieri della Luisa Casati? Sì, why not?
Beh, meglio quello della meglio la gold leaf che la tuta gold, come canta quell'altro.
Come se meglio la gold leaf che gold Mayer, diciamo.
Esatto.
E poi c'è un'altra situazione incredibile. Mentre questi camerieri che si muovevano, cameriere appunto con le gold leaves in qualche posto appunto lì, al tavolo venivano serviti diversi personaggi, tra cui molte statue di cera, perché lei era sua. Soleva mangiare insieme a statue di cera.
Pensa un po', è fantastico.
Che sedevano intorno al tavolo e a quanto pare alcune statue, a quanto si pare, si mormora che avessero all'interno le ceneri di alcuni suoi ex amanti.
Fantastico, vedi, queste sono cose, mi stanno delle chicche che mi erano sfuggite. Io sto infatti nel frattempo guardando ancora chi frequentava i suoi salotti. Allora, non abbiamo detto Man Ray, che vabbè, americano, però artista dadaista famosissimo che stava a Parigi, ma ci abbiamo Marinetti che la considerava a tutti gli effetti, anche lui la considerava una futurista. De Pero, l'abbiamo già detto, Balla. Cioè, Umberto Boccioni è veramente una cosa fantastica.
Cosa bella da dire è che i propri commensali a volte si confondevano, perché tra le tante statue di cera che sedevano intorno al tavolo ce n'era una che raffigurava proprio lei, la Marchesa Luisa Casati, e quindi la domanda era: qual era la reale Casati, quella di cera o quella vera?
C'era o non c'è? Vabbè, perché, capite anche com'è che ha speso tutti i soldi del Marchese, insomma, queste cose. Per una cena, tipo, ti immaginate. Madame Tussaud magari chiamava direttamente, che già esisteva, come si faceva mandare le cene.
Sì, a quanto pare poi sapeva pure un po' prevedere il futuro, perché dovunque andava usciva sempre con questa sfera di cristallo, no? La famosa Crystal Ball. Quindi usciva sempre con questa sfera di cristallo insieme al Gopardo, quindi...
Fantastico. E abbiamo detto che lei, insomma, nel 30, inseguita dai debiti, va a Londra. Perché va a Londra? Perché c'era la figlia, la Cristina, che lei veramente forse è veramente più matta di tutti, e non, diciamo, non molto prona ai nostri ideali e stile di vita. Cristina Casati Stampa, la compagna contessa. Io adesso ho deciso di fare questa trasmissione, che è uscito proprio un libro recentemente che parla di lei. Questa si era sposata con due lord inglesi, molto di sinistra, perché poi anche lì è strano, perché abbiamo fatto già una puntata sulla nobiltà nera, non nel senso di papalina come si intende a Roma, ma proprio nera fascista. Abbiamo parlato di Mosley, delle sorelle Mitford, eccetera eccetera, e che anche Mosley comunque era un aristocratico, e c'era lo stesso re che poi ha abdicato, diciamo, da questo tipo di simpatie, ma non tutta l'aristocrazia britannica, anzi, era diciamo, simpatizzava per questi ideali, per questo nuovo movimento che, insomma, aveva preso l'Europa by storm come una tempesta. Ma invece, per dire, la Maria Cristina sposa prima Lord Francis Hastings, che era il sedicesimo conte di Huntington, quindi, e poi dopo Lord Wogan Phillips. Col primo Francis Hastings ebbe la figlia Murea, che c'è questo nome strano perché fu concepita, perché questi erano matti, andavano in Polinesia, erano famosi, mi sa forse sono loro che hanno inventato il radical chic, però qui che radical chic, radical aristocracy, quindi ancora forse uno step in più. Addirittura quando vivevano a New York avevano preso un professore che gli faceva i corsi di marxismo, siccome loro non ne sapevano tanto, però ci credevano, cioè volevano credere. E aveva preso un professore che gli insegnava a essere comunisti, quindi, e poi dopo mi sa che c'è riuscito, che poi hanno aiutato anche durante la guerra di Spagna, insomma sono stati presenti, hanno aiutato, mi sa che sono pure andati lì. Questa era la figlia. Lei con la figlia non ha mai avuto un grande rapporto, va detto. Infatti queste imprese politiche lei non appare, però resta il fatto che lei andò a Londra perché c'era la figlia. Probabilmente senza soldi si è appoggiata, o comunque l'ha aiutata in qualche modo, visto che lei era ben accasata, non solo una volta, ma ben due. Io metterei un altro pezzettino.
Ben accasati, volevi dire.
esatto. Io metterei un altro pezzettino, così, perché ne ho veramente tanti. Mi è sfuggita la mano sulla playlist, quindi ne ho magari uno in più, 6 o 7, a differenza dei soliti 5. E metterei... eccola qua, questa la conoscono tutti. No, cioè, molti la conoscono, perché... Voce femminile, una canzone che fece scandalo all'epoca. Qui stiamo parlando di Nella Colombo, che dal cognome si capisce che era, insomma, milanese, Cusano Milanino del 27, morta nel 99, e il pezzo, tra l'altro coverizzato anche in tempi recenti, adesso non mi ricordo, però insomma l'ho risentito, è niente poco di meno che Mamma mi ci vuole un fidanzato.
Di passione, ma mamma non son più la capricciosa ragazzina che giocava sempre con la bionda bambolina. Ora son cresciuta e un desiderio in cuore nato. Già, oh mamma, io vorrei un fidanzato. È una dolce fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento. È un desio d'amore che a morire è destinato. Sì, oh mamma, non mi dai un fidanzato. Se volete questo cuore, giovanotti, con ardor, tu correte tutti qua con me. Mamma, voglio anch'io un giovanotto da amare, che non faccia come quell'insogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorato. Già, oh mamma, io vorrei un fidanzato.
Tra i tanti ritrattisti, diciamo, sia scultori sia pittori, ma parliamo anche di fotografi, ricordiamo uno famoso inglese, mi sembra fosse inglese se non sbaglio, Man Ray, che era un famoso fotografo, e praticamente nel 1922, facendo una stampa di una fotografia, mortificato perché si accorse che nella stampa fece un errore, o forse no, fece un errore probabilmente mentre faceva la foto, sai, quelle foto oggi è più facile, no? Tutto computerizzato, tutto elettronico, quindi se fai gli errori li riproduci. Successo una volta un amico mio che fece venire un fotografo tipo a mio cugino, e chiaramente il matrimonio non uscì sulle foto perché credo che avesse dimenticato di scoprire l'obiettivo, quindi aveva l'obiettivo curato, insomma, errori da principianti, aveva appena iniziato. Non era tale Man Ray, che a quel tempo invece era uno famoso, che però fece appunto questo errore, e quando stampò si accorse mortificato che la contessa fu riprodotta con tre occhi addirittura invece che due. La cosa suscitò sì un grande insomma deplorevole, appunto, come posso dire, un errore deplorevole, diciamo. Però la contessa invece fu entusiasta. Un entusiasta perché disse, per la prima volta si disse che si vedeva appunto perfettamente ritratta nell'anima, quindi ordinò numerose copie della fotografia per inviarle agli amici, agli amanti, anche ai rivali, e appunto anche al suo favoloso amore, appunto il grande D'Annunzio. E Man Ray poi, tra l'altro, grazie proprio a quella foto, che fu un errore, a crepe di sguincio così, la propria fama, insomma, no? Quindi descrisse l'incontro con questa scrittura che vorrei leggere a voi. Un giorno ricevetti la visita di una donna alta e imponente, vestita di nero, gli occhi enormi sottolineati dal trucco scurissimo. Portava un'alta acconciatura in merletto nero ed entrando chinò leggermente la testa come se la porta fosse troppo bassa per lei. Si presentò come la Marchesa Casati ed espresse il desiderio di essere fotografata, ma nel salotto della sua casa, attorniata dagli oggetti preferiti. E quindi lui si informò di lei, era famosa almeno nei circoli aristocratici, passava appunto per un'eccentrica. Parlava appunto, sapeva dell'ego delle feste che portava appunto alla villa in Italia, questa Venezia. Addirittura si narrava che una volta fece ridipingere, questa è l'ossessione dell'oro, no? Perché addirittura gli alberi del giardino della villa di Venezia vennero dipinti completamente di oro. E stava in quella situazione lì, ricevendo gli ospiti con un pitone vivo, ovviamente lungo 3 metri, avvolto intorno al suo corpo. Quindi insomma, in effetti poi possiamo dire anche questo, che nella villa che aveva appunto vicino Parigi, una villa in marmo rosa, c'era proprio questo serpente imbalsamato, tra l'altro, che era realisticamente avvinto su una classica figura iconografica intorno a un tronco d'albero in una bacheca. Ed è appunto questo è il primo incontro che il Man Ray parla nel famoso scritto autoritratto nel, che scrisse credo nel 1963.
Esatto.
E quando parla appunto dell'errore, dice: quella sera sviluppai, dopo aver sistemato la macchina e le luci, lei si sedette presso un tavolino su cui troneggiava questo fantastico mazzo di fiori, giada, pietre preziose, lei questi capelli rossi, tinti però disordinati, gli occhi enormi appunto allargati con questa bella donna. E quando lui appunto sviluppò i negativi, li vide confusi, indistinti, quindi li mise da parte pensando che fosse un fallimento. Non ebbe notizie, dopo un po' parlò con la marchesa e la informò che appunto i negativi erano inutilizzabili, ma lei insistette ugualmente per avere delle foto così com'erano, quindi ne stampò un paio dove si vedevano appunto le sembianze del volto, però erano tutti con tre occhi, quindi con tre paia di occhi addirittura, quindi non due occhi, tre paia di occhi, e poteva passare diciamo come una versione che potremmo definire come surrealistica, no, della Medusa. La Medusa era quella, era insomma, era equiparata poi a quell'altra opera d'arte incredibile. Insomma, alla fine dice che la marchesa fu talmente affascinata da questa stampa e insomma dice: sono riuscito a ritirarle l'anima. Questo è quello che appunto con questo gusto insomma eccentrico la marchesa sottolineò che insomma era felice del fatto che fosse uscita in quel modo da questa stampa, seppur sbagliata.
Grande, grande, ma che bella voce! Tu dovresti fare gli audiolibri. C'è la voce meglio di Alberto Lupo. Te lo ricordi, Alberto Lupo?
Bravo, bravo. Te lo ricordo, certo. Lupo, o c'è, anche c'è... Alberto, come
no, tu più Alberto Lupo, anche il fascino. Va bene, che volevo dire?
Io pensavo più Lupo Alberto. Anzi, più Coyote, mi direi.
Esatto, che dire, vai, prima di mettere l'altro brano, dunque va detto sì appunto che lei morì 4 anni dopo la figlia nel 57 in povertà, tra l'altro abitava in un flat a Beaufort Place, che è a Knightsbridge, che all'epoca forse era un posto degli appartamentini modesti, adesso insomma sono milionari, non so quanto costa Beaufort Place, andate a vederlo sulle cose, sulla mappa, dov'è, subito dopo Harrods a sinistra, quindi dico solo questo. E venne sepolta dove c'è ancora la sua tomba, nel cimitero di Brompton, che è uno dei Magnificent Seven, perché sono i 7 cimiteri costruiti perché c'era tanti, Londra diventava grande, venivano tanta gente moriva, e sono tutti cimiteri privati bellissimi. Adesso vi dico un altro, Highgate, dove c'è Marx eccetera, sono tutti cimiteri monumentali. Lei sta lì in una con una lapide che ha forma di urna, dove c'è un'iscrizione che mi sembra che abbiamo già citato, che cita Cleopatra di Shakespeare, ed è lì, lei sta lì. E tra l'altro l'ultima cosa che mi viene da dire per quanto riguarda ancora il rapporto con D'Annunzio: lui disse che il soprannome Regina degli Inferi, Core, eccetera, era sfuggente come le ombre degli inferi. E poi un'altra cosa, lei lo teneva talmente tanto sulla corda che quando lui già era al Vittoriale, si era ritirato al Vittoriale, voleva assolutamente che lei lo andasse a trovare, l'ha fatto patire per mesi, mesi e mesi, gli scriveva, insisteva e lei gli mandò, e qui entriamo in gioco noi, capito, c'è la referenza, gli mandò per fargli quasi rabbia, per prendere in giro, una tartaruga impagliata, anche lì lei impagliava tutto, mi sembra, il serpente di tartaruga, e per dire sì che io arriverò, se no con la lentezza della tartaruga. Poi alla fine ci andò e passò qualche tempo con il vate. Ma io metterei un altro pezzettino intanto.
Ma poi prima del pezzettino io citerei pure, visto sì, che ho citato Knightsbridge, appunto come si è rivalutata Knightsbridge, che già all'epoca insomma non si scherzava, pure la nostra mitica Cromwell Road, perché mi sono fatto 2 passi lì qualche settimana fa, insomma vedi come tutto è cambiato, altro che 59 Cromwell Road.
A voglia, no, beh, sì, Beaufort Place, adesso poi, ma noi la frequentavamo anche quella zona, che c'erano quei baretti, i pubetti, insomma, cioè, bello, 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 però sì, inarrivabile, forse adesso un po' meno, però insomma, vedremo. E io cosa metterei adesso? Un'altra lady dello swing italiano, questo è un pezzo che sanno, vabbè, famosissimo anche questo, lei è Maria Iottini, con la Jay, detta anche Iattini o Iattoni, non si sa, è nata ad Alessandria, morta nel 2007, del 21 al 2007, cantante italiana, e il suo pezzo più famoso probabilmente è questo, coverizzato anche all'epoca, che è Maramao perché sei morto, la nostra Maria Iottini.
Che la figura di Luisa Casati è continua anche fino ai giorni nostri, no? La definiscono come un sogno che non si spegne. In effetti ispira ancora oggi moltissimi artisti, registi, attori, stilisti, no? Uno che possiamo ricordare, mi sembra che fosse T.J. Wilcox, fece una serie di opere del 2008 dedicate appunto alla divina cosiddetta Marchesa. Poi ci sono delle interpretazioni fotografiche, così potremmo descriverle, di Georgina Chapman, un altro Peter Lindbergh, un altro fotografo, o anche Tilda Swinton, Paolo Roversi. Poi parliamo pure appunto delle collezioni, abbiamo citato un po' prima, insomma, di moda, no? John Galliano, tra l'altro, che ha fatto delle cose per Dior, o Carla Lagerfeld per la Maison Chanel. Poi parliamo pure delle storture, no? Perché in effetti questo qua lo dico e qua lo nego, però diciamo operazione forse di dubbio gusto, famoso Achille Lauro, che per il Festival di Sanremo del 2020 si presentò un po' abbigliato appunto in una sorta di marchesa. Era una sorta di citazione, il look era completamente Gucci, forse probabilmente avrebbe avuto il fatto che fosse vestito così, si avrebbe fatto inorridire probabilmente a Luisa scansare.
Eh sì. Tra l'altro lei fino alla fine era fissata con le piume, infatti ci sono un sacco di vestiti decorati con piumaggio, e lei quando era praticamente una barbona a Londra, andava a rovistare nella spazzatura alla ricerca di piume per mettersi sul cappello come ornamento sui suoi vestiti laceri, tant'è che c'è forse l'ultima fotografia della marchesa di Cecil Beaton, che la ritrae insomma con aria molto dimessa, che però ancora lei, cioè, prova a una foto anche abbastanza, se vogliamo, un po' crudele, no? Però anche lì lei non perde l'allure, insomma si mette in una posa e così. È una delle foto tra l'altro più famose, l'ultima è una delle più famose.
Come si dice, grande Gassman, questa mano può essere pietra o può essere piuma.
Eh sì, lei piuma tutta la vita di piuma. Bene, allora il pezzo l'abbiamo messo. Adesso mi sposterei. Ho parlato prima di questo libro che è uscito sulla figlia, no? La figlia che ha avuto un'altra figlia, Murea, concepita in Indonesia, è nata a Londra, però, e lei era Cristina Casati Stampa, moglie di due nobili. Tra l'altro, è successa una cosa: lei è morta nel 53, 4 anni prima della madre, e l'ultimo marito cosa ha fatto? Ha buttato nel fiume, il marito era appunto Wogan Phillips, ha buttato nel fiume che costeggiava la tenuta tutti i suoi averi, che c'aveva anche roba insomma importante della madre, roba d'arte, lui non voleva dimenticarsela. E quindi lui ha buttato tutto, una grandissima perdita di tutte queste cose, e quindi non abbiamo tanto di lei. Una cosa che abbiamo di lei, che se uno va a vedere e confrontare, fa la ricerca, la foto della madre, Luisa, e quella di Cristina c'è una faccia molto più inquietante, non ha senz'altro quella allura di musa dell'arte, di icona della moda e dello stile, ma c'è una faccia molto tagliata proprio nel legno da sovietica vecchio stile, qual era, coi miliardi però. E infatti questo libro che è uscito dall'autore Massimo Novelli si intitola La comunista che amava il tango, della Mursia, già nel titolo c'è tutto. Tra l'altro la madre, che era matta, non so, un po' matta insomma lo era, che sennò non sarebbe stata così geniale, per barare sulla proprietà ha continuato a vestire la figlia da bambina, cioè fino a tipo ad adolescente, questa per calarsi l'età lei vestiva la figlia da bambina. Contate che questa a 24 anni è scappata, appunto si è sposata col primo marito, il conte di Huntington. Che la famiglia di lui chiaramente ha visto la madre, forse l'ha molto osteggiata, ma insomma non ce la fecero. Iniziarono appunto, come abbiamo visto prima, viaggi in giro per il mondo, Stati Uniti, conobbero Frida Kahlo, Diego Rivera, tutti questi sinistroidi, proto-sinistroidi comunisti dell'epoca, Chicago, che era insomma una comunità di gente di questa risma. E da lì poi nasce appunto la nomea della comunista che amava il tango.
What else? Anche comunista champagne.
Esatto, lei antifascista dichiaratissima, cementata appunto nel campo della guerra civile spagnola questa fede, però insomma non era un'eccezione, no? Come abbiamo detto prima, questo tipo di tendenze. A differenza, per esempio, delle Meet for Sister, delle quali abbiamo parlato appunto nel corso di un'altra puntata, delle quali va detto, se lo trovo, va detto che, aspetta, è qui l'archivio è, come si dice, eccolo qua, i diari, mentre usciva appunto alla fine dell'anno scorso, nel 24, questo libro appunto su Cristina Casati Stampa di Soncino, usciva il Daily Mail ha ritrovato degli scritti inediti di quella che si dice fosse l'amante di Hitler. Era Unity Mitford, quella forse la più nazista delle sorelle Mitford. Una era compagna e forse si frequentava anche con la Casati Stampa, ma insomma le altre, compreso il fratello, l'abbiamo fatto nell'altra puntata, erano insomma schierate naturalmente dall'altra parte. Lei si sparò all'inizio della guerra, rimase invalida, non riuscì ad ammazzarsi, però a quanto pare, anche in base a questi diari, insomma, che sembra che questa relazione con Hitler è stata confermata. E quindi sono venuti fuori i fantasmi di due donne così differenti, insomma, del secolo scorso. Io metterei un altro pezzettino, cosa dici? Cosa dici?
Va bene, Capovaro. La musica che ci liberi, cosa ascoltiamo?
Qui andiamo proprio sul classicone, questo Alberto Rabagliati, che ha fatto una carriera anche dopo la guerra, fino agli anni 50 soprattutto, eccetera, non l'hanno epurato, nessuno di questi è stato epurato, anche se lui insomma era uno che ha cantato anche insomma, per la Repubblica, nell'ambito della Repubblica Sociale, eccetera. E questo, vabbè, è un inno autocelebrativo cantato da lui, che si chiama, con anche un po' di dissing rispetto agli altri artisti, agli altri suoi colleghi, perché li nomina dicendo praticamente che lui canta meglio. E quindi questo è Quando canta Rabagliati di Alberto Rabagliati. A voi.
E agitando sempre l'indice elevato, con versaggio che somiglia un miagolar, quando canta Rabagliati fa così, guerrere, e tartaglia appassionati, bidilidì. Raglia ba, ba, baci mi vicina sulla bo, bo, bo da lì babà, mentre questo Tito Spippa non lo fa. E agitando sempre l'indice elevato, con lo staccio che somiglia a miagolar, quando canta Rabagliati fa così, uè, e tartaglia appassionati di 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 di. Raglia va, va, baci in piccina sulla bo, bo, bo da lì va, va, mentre questo Tito Spippa non lo fa.
Rabagliati, insomma, voglio dire, questo mi ricorda i tempi di mia nonna, quando appunto parlava proprio della musica che ascoltavano loro. In effetti era questo, quando ero piccolo ovviamente non capivo, adesso riesco ad apprezzare questo genere musicale, spero pure i nostri ascoltatori. Una delle cose particolari, insomma, abbiamo parlato di questa eccentricità, diciamo, no? della Marchesa, soprattutto nel periodo veneziano, quello è quello che mi interessa forse di più, pure quello parigino, però quello veneziano è particolare, perché nella famosa villa, insomma, c'era di tutto e di più. Avevo citato appunto la servitù che si cingeva di foglie d'oro, ma c'era anche di più, c'era appunto non dico servi, ma camerieri, diciamo, di origine per così dire nubiana, quindi diciamo forse no, leggermente atipici per l'epoca, che erano costretti poi a dipingersi d'oro tutta la pelle, questo è un altro discorso, quindi non soltanto le parti intime ma tutto il corpo. E una cosa incredibile era che c'erano degli uccellini meccanici, perché in effetti nella villa circolavano degli uccelli che sprecciavano e che volavano dentro la villa, quindi immaginiamo insomma palazzi con i soffitti molto alti, quindi c'erano pavoni bianchi che facevano finta di essere tipo tende, quindi stavano al di là delle finestre e stavano lì, sembravano quasi una scenografia. Alcuni altri pavoni che erano appoggiati alle finestre, c'erano delle lunghe code piumate e alcuni che svolassavano poi sull'acqua lagunare e tornavano indietro. C'erano delle vidrieri colorati, poverini, di blu, che venivano sguinzagliati e messi pure in gondola. Insomma, c'era un po' di tutto, però la cosa incredibile, oltre appunto al già citato boa vivo, 3 metri, insomma, che lo metteva al collo nei giorni freddi, giustamente, no? E aveva pure questi, nei saloni, questi merli alpini, immaginiamoci merli alpini, io non manco mai visto un merlo, figuriamoci un alpino, che volano per i saloni, e le piume erano tinte giorno dopo giorno nei colori dell'iride, a seconda del nome della della marchesa, quindi se la marchesa era un po' giù di morale, poveri pavoni.
Madonna, madonna.
Questa zoologia del suo giardino, diciamo, poi continua, però una cosa interessante è che c'erano anche degli uccellini in gabbia, che però erano finti, c'erano degli uccellini in gabbia finti meccanici che riproducevano anche un suono, facevano una sorta di suono provocato da un meccanismo metallico, quindi insomma incredibile.
E qui si rilascia le situate dove c'era, gli piaceva la finzione anche antropomorfa alla marchesa. Io sto leggendo, sì, prima abbiamo nominato la figlia inquietante, la Cristina, che lei era membro ortodossa del Partito Comunista Britannico, tra l'altro tesoriera di della libreria intitolata Marx, gestita dal partito. Fu addirittura espulsa dal Brasile in quanto spia sovietica, andando a fare un viaggio in Brasile fu espulsa per quello, ma soprattutto lei aiutò finanziariamente, lei e i mariti, diciamo, che tutte e due erano, le brigate internazionali in Spagna, ci si recò più di una volta anche in zone di combattimento, ma siccome parlava italiano, l'infamona fu utilizzata per fare gli interrogatori dei prigionieri italiani, quindi della legione che era andata, delle legioni che erano andati a combattere in Spagna, e lei veniva utilizzata come interprete degli interrogatori. Pensa un po', che bella persona. Dopo però er karma, come piace dire ultimamente, la punisce, perché quando muore i rapporti con i mariti, che erano, diciamo, pezzi grossi del comunismo aristocratico, erano pessimi, tant'è che ci fu solo un piccolo necrologio da parte del Partito Comunista, che insomma volevano sbarazzarsi anche un po' del suo ricordo, e questa lei finisce appunto, muore 4 anni prima della madre, un po' in disgrazia.
Tra l'altro tornando alla marchesa, penso che consumasse anche il famoso Assenzio, no? Di cui si è preso sentito parlare, in queste bottiglie verdi, no?
Ma non solo, la mattonella persiana, mi sa che si chiama, grandi pippavano.
Allora parliamo della polveriera magica.
Sì, polveriera, lei D'Annunzio, insomma, gli davano dentro parecchio. Sì, proprio scritto in maniera poetica, però insomma, la marchesa, so ragazzi. Bene, io metterei un altro pezzettino, così che il tempo fugge. E anche qui siamo, è un crescendo. Questa è bella, però questa è del Trio Lescano e l'orchestra di Pippo Barzizza, sono famosi per molti altri pezzi. Questo è un pezzo forse più swing che hanno prodotto, un bel arrangiamento, purtroppo la registrazione è quella che è, andrebbe pulito, rifatto, e questo è un pezzo famoso, Trio Lescano, non so dire, olandesi, d'origine anche insomma ebraica, che però insomma erano famosissimi in Italia, anche lì sarebbe fare puntate su puntate.
Si dice ancora oggi quando si presentano in Italia, Roma, mi sembrate il Trio Lescano, no?
Sì, grande. Vedi, anche quelle sono entrate nella storia come la marchesa. e qui c'è appunto Trio Lescano, è l'orchestra di Pippo Barzizza con c'è un'orchestra sincopata.
Lina.
Eccoci qua, siamo in direttura finale, in direttura d'arrivo. Che dire? Una famiglia, l'abbiamo detto all'inizio, insomma, ha avuto varie vicende, perché poi si è parlato ancora il cognome Casati Stampa, e che Joe ancora a fine anni 60, anzi 1970, perché il marito della contessa, che è divorziato, poi si risposò, ebbe un altro figlio, quindi il fratellastro, nominato anche lui Camillo, che finì in uno scandalo tremendo per l'epoca, perché praticamente questo era uno che gli piaceva guardare la moglie fare cose con altri ripetutamente in grande compagnia, fotografarli, filmarli, eccetera. Solo che la moglie si innamorò di uno di questi, lui se ne accorse, tant'è che ci sono scritti nei quali lui si doleva di questa cosa, insomma, no, ma lei ama solo me, insomma, dagli, by all means, no, dagli, no, poi alla fine, no, uno questo si era innamorata, tant'è che lui, il famoso delitto, gli sparò e si suicidò, no, mi sembra, sì.
Tra l'altro questo genere, diciamo così, che poi mi sembra abbastanza diffuso, insomma, no? Non è che tanto sconosciuto, a quanto pare, almeno per noi, come dire, è chiamato, in inglese si chiama appunto cuckolding o cuckoldismo.
Esatto.
Ma c'è un termine in italiano ben preciso che si chiama triolismo, oppure triolagna, probabilmente triolagna perché qualcuno poi si lamenta, appunto, per caso il Casati, che appunto si lagnò e lì sbroccò praticamente. Comunque si chiama triolismo o triolagna, quindi se lo fate non vi preoccupate. Il delitto si consumò con un fucile Browning calibro 12.
Quindi una bella sì, tre morti. Anna Falarino si chiamava la moglie, Massimo Minorenti il poveretto, e lui poi si sparò col calibro 12, danni della Madonna, insomma, con un fucile da caccia al cinghiale.
Una bella botta.
Tra l'altro, no, poi lo scandalo, questo successe il 30 agosto del 70, ma la roba veramente inquietante è che poi tutte le foto, gli scritti, eccetera, furono intercettati dalla stampa scandalistica, e per mesi e mesi, pensa alla privacy di allora, furono pubblicate queste foto, chiaramente con la peccetta, eccetera, e quindi sui giornali scandalistici, con tre morti, capito, una cosa orribile, hanno continuato per mesi e mesi a pubblicare queste schifezze, praticamente, le foto che lei faceva, che lui faceva lei, eccetera.
Poi c'è una nota piccante, diciamo, un breaking news, diciamo, perché il tale, io non vorrei parlare, insomma, male dei morti, non, però leggo soltanto quello che vedo. appunto l'amante era stato appunto pagato diverse volte, eccetera eccetera, a parte che c'erano anche dei festini, non erano soltanto dei rapporti a tre, quindi non era soltanto triolismo, ma era proprio forse
multiplismo,
sì, multiqualunquismo, non so come definirlo, insomma, in cui c'erano parecchi festini, tante persone, tra cui tra l'altro appunto Massimo Norenti, che era uno studente fuori corso di scienze politiche, io pure ho fatto scienze politiche tra l'altro, però non mi hanno mai invitato purtroppo, che era, però questa qua è una cosa particolare, che qui esce il colpo di scena, e a quanto pare si dice che ci avesse avuto una relazione con, ve la ricordate, Lola Falana?
Ah, sì, 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 certo, con Bramieri, la cantante di colore. Sì,
Adriano
sì.
Celentano, sì, certo. Finissima, bellissima, lei mi sembra brasiliana se non sbaglio, no? Anzi no, era americana se non sbaglio, all'anagrafe Loleta e Lain Falana, e quindi praticamente sembra che fosse già, insomma, avesse avuto una relazione con lei, era stato già pagato diverse volte per avere delle relazioni, pagato proprio direttamente da Camillo Casati Stampa di Solcino per avere rapporti appunto con la Anna Pallarino, e poi alla fine insomma lui disse, sbottò tra gli amici penso una sera dicendo, è la prima volta che mia moglie mi tradisce con il cuore, ma sono certo che le passerà, quindi insomma questa relazione lo sentiva veramente, si sentiva tagliato fuori, lo infastidiva di parecchio, e alla fine sì. Nel suo diario, nella data del 7 luglio, tra l'altro il compleanno mio del 1970, parlando della moglie scriveva che si trattava della più grande delusione della sua vita, vorrei essere morto e sepolto, che schifo, piccineria, un volto a stomaco quello che mi ha fatto Anna. Pensavo appunto che fossimo l'unica coppia legata veramente, invece insomma pensava prima al suicidio, e chiese dicendo appunto che sarebbero dovuti andarlo a visitare presso il cimitero, presso lo storico mausoleo di famiglia, al cimitero appunto di Muggiò, dove erano sepolti appunto i familiari. Poi però ci ha ripensato, insomma ha fatto poi
fatto un macello, no? Un macello nel vero senso della parola. Tra l'altro, cioè, pensa adesso alla riflessione, a questa dinastia aristocratica dell'undicesimo secolo, questa era, diciamo, il capostipite, le cose che faceva nel palazzo Soncino a Milano e non solo. Ma poi c'è una curiosità che qui, attenzione, che poi ci sono cose strane. Una delle proprietà era ad Arcole. E questa residenza, che si chiama Villa Giuline della Porta, ora si chiama Villa San Martino ed è di proprietà dal 74 della famiglia Berlusconi. Attenzione, così è. Bene, io direi che siamo arrivati. Beh, adesso mettiamo un altro pezzettino e poi ci salutiamo. Vi diciamo cosa c'è la prossima volta, però calendario alla mano avrete già capito voi che ci seguite ormai da anni. Vediamo un po', adesso abbiamo aperto con Bonino, Ernesto di Torino, chiudiamo con lui. Questo è un altro pezzo molto divertente, sempre da questo reuccio dello swing degli anni 30-40 italiana, ma anche dopo abbiamo detto. Ernesto Bonino, il pezzo ha un titolo molto particolare, anche il testo direi, si chiama Maria Gilberta. A voi Bonino, Ernesto.
Che mira più che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta, tutto pepe, tutto amor, piena di poco d'ardor che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria GB, per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mira più che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria GB. Sì, con quanto è bella, sembra una stella la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se voi vedeste, se la conoscesse, quella che m'ha preso il cuor, è proprio sai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapica, è magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, piena di poco d'ordor, che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria Gibi. Per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapica, è magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gibi.
Eccoci, bene, siamo in conclusione, insomma abbiamo fatto veramente spizziche e bocconi, abbiamo parlato un po' di tutto nel tempo limitato che ci è concesso, speriamo di aver dato degli spunti di riflessione, non so, andatevi.
Ce n'è una sola di riflessione che sarebbe questo, fa pure rima, visto che siamo in tema di poeti.
Vai, vai.
Maria Gilberta a casa di Soncino, la porta è sempre aperta.
Che te la lasci, mi viene. E questo è humor britannico dal nostro principe, grandissimo, black humor. Comunque, a proposito di black e di humor, la prossima volta è il primo lunedì di febbraio e ci abbiamo un chiccone a chicco, e c'è Manuel Gioia che torna e ci fa una playlist tutta sua che non conosciamo, però sono 15 pezzi densi e impregni di perfidia dal nostro Manuel Gioia, vecchio regista, grandissimo storico collaboratore d'Andy, anche lui un po' che ha ispirato tanti artisti come la marchesa Casati Stampa, che salutiamo dovunque ella sia. Andatela a trovare al cimitero di Brompton, che è uno dei più grandi di Londra, c'è tutti i cimiteri, questi Magnificent Seven sono fantastici. Tra l'altro il cimitero di Brompton, una volta stavano a prendere un ostello che dava proprio sul cimitero.
Ah sì,
dottore, ti ricordi? Che poi sono andati i brasiliani che erano più di bocca buona, ho detto no, non possiamo, perché tu, cioè, ti affaccia, era proprio sul muro di sto cimitero enorme con tutta questa distesa.
Anche
di tombe,
anche se però i cimiteri a Londra sono diversi da quelli italiani, diciamo, no? Sì. anzi parecchi cimiteri sono famosi per essere posti di guardoni,
eccoci,
incontri piccanti. Sì, no, è famoso, sì, insomma, sì, a Londra ci sono parecchi cimiteri, anzi un paio di cimiteri monumentali sono proprio,
eccoli. No, lì ho detto, no, per i nostri clienti, noi ci siamo, insomma, persone di una certa levatura, vediamo, cogliamo il fascino, però il cliente che arrivava dall'Italia così, vedessi sto non cimitero sanno, con la nebbiolina, poi non sapevano che c'era anche l'eventuale benefit del quale hai parlato, quindi certo, abbiamo desistito e l'hanno preso dei brasiliani di bocca buona, chissà che fine ha fatto, sicuro ci avranno fatto una speculation dei flats, non si sa. Dopo passa, quando vai a vedere, poi ci fai sapere. Bene, io saluto la nostra regista, saluto il principe, do appuntamento a tutti a lunedì prossimo. Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, è sempre con voi. Ciao a tutti.
Quindi un grande saluto pure dal principe, vado a ripassare ancora un po' situazioni qua della Marchesa. Realmente, insomma, l'argomento è stato molto affascinante. La prossima settimana grande musica, non sarà sicuramente swing, qualcosa un po' di più roccioso, e tra un paio di settimane un'altra sorpresa, ma non ve la diciamo adesso. Alla settimana prossima, ciao a tutti.
Ciao Alessandra.
Bye bye. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
Ciao, grazie, grazie.
Londinium Calling. London.
Yes, London.
London, yes, London, you know,
fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.